A tutti da Andino, ciao Anduca.
Ciao a tutti, ciao Andino, ciao banditi e bentornati a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Ecco, è una puntata che diciamo riprende dopo la pausa estiva, anche se ormai siamo a
ottobre,
ci avviamo verso la fine dell'estate. E quindi diciamo riprendiamo un po' il discorso, direi, da dove abbiamo finito. Però prima volevo fare la mia solita menata sui cari amici monopattinari che diciamo si trovano sempre più nell'occhio del ciclone, veramente non li sopporta più nessuno se non loro stessi. E diciamo quei politici che hanno sposato questa battaglia puramente ideologica che non ha nulla a che fare con l'ecologia e niente, registriamo che nel diciamo durante il periodo estivo, adesso la stima è quella fatta sulla città di Milano, ma credo che diciamo con le opportune rapportature anche in città più piccole o comunque in città anche più grosse come Roma, diciamo ci sono stati ben 150 incidenti in pochi mesi che hanno coinvolto monopattini, alcuni anche molto gravi. L'ultimo si è verificato in stazione centrale sotto nel sottopasso, dove non si sa bene ancora perché un tizio col monopattino, probabilmente dicono a causa di una buca, ha perso il controllo del mezzo, è finito contro una macchina che non ha potuto evitarlo e si è fatto veramente male. Adesso non so se sia ancora in pericolo di vita, però l'incidente è stato piuttosto grave. Io ho fatto, se volete andare a vedervelo sulla pagina Facebook della banda Andersen, ho fatto un breve articolo dove spiego perché secondo me tecnicamente, quindi non ci ho messo dentro il nostro solito furore antimonopattinaro, diciamo, ho lasciato un attimo perdere la crociata, ma ho cercato di fare una disamina su appunto quali sono i punti dalla prospettiva proprio tecnica della guida del mezzo, della costruzione del mezzo, per il quale cerco di dimostrare perché un monopattino elettrico, così per come è concepito ora, non sia indicato a circolare nel traffico, né sui marciapiedi ovviamente, né tantomeno sulla sede stradale. Ravviso dei pericoli anche sulle piste ciclabili, però vabbè, una volta che hanno il loro posto, quello lì non glielo si può certo togliere. Non so se tu hai letto l'articolo che ho scritto e nel caso cosa ne pensi.
Sì, l'articolo l'ho letto e sicuramente condivido diciamo la parte tecnica, perché chiunque abbia mai guidato una moto, uno scooter, una bicicletta con un attimo di, mi verrebbe dire, senso critico, sa benissimo che il manubrio altro non è che poco più che un appiglio per le braccia, perché la moto si guida spingendo sulle pedane e spostando il corpo a destra e a sinistra. Monopattino gli manca la sella, gli mancano le pedane, e quindi logicamente guidandolo solo col manubrio ne fa un mezzo altamente instabile. Se poi ci aggiungiamo che ha delle ruote che sono di un diametro infimo, ha una forcella che è praticamente in piedi, quindi nessuna vancorsa, nessuna stabilità, capirete voi che dinamica di guida può avere questo mezzo. Però a me questa parte dell'incidentistica appassiona fino a un certo punto, cioè nel senso, se te monopattinaro sei un kamikaze che vuole andare in giro in centro a Milano e ammazzarti, ma vai, chi se ne fotte. Mi appassiona fino a un certo punto, perché quel punto che mi appassiona è il fatto che un povero Cristo che magari sta portando il figlio a scuola in macchina poi si trova a dover andare nei casini perché un coglione di monopattinaro svolta da una curva cieca contro mano lo stira, magari ha anche ragione, però per far valere questa sua ragione si deve passare anni di tribunale, anni di guai, col rischio che li portino via la casa e i risparmi.
Guarda, io l'altro giorno ho portato in macchina i bambini a scuola, quindi mi son percorso il solito tratto che poi dopo faccio per andare in ufficio, e devo dire, a parte che adesso iniziando certi bambini, comunque certe scuole più avanti, diciamo verso le 8:30 eccetera eccetera, ovviamente quando li portavo alle 7:30 il traffico era meno congestionato perché iniziava a muoversi la città, alle 8:30 c'è il delirio, assembramenti, tutte quelle balle lì, ma soprattutto aumenta a dismisura il traffico. Ecco, io al di là della confusione in sé, che vabbè, sei in una grande città, può anche starci, però devo dire, e ormai insomma un po' di esperienza fra moto e macchina alla guida anche in città ce l'ho, devo dire che ho guidato contornato fra scooteristi improvvisati, perché gente che adesso ha capito che usare la macchina meno lo fai più il traffico è scorrevole, però ciclisti che ti sbucano da tutte le parti, monopattini, appunto gli scooterini eccetera eccetera, ero in continua tensione, perché devi avere mille occhi, non puoi minimamente distrarti e diventa una cosa bestiale. Anche perché è vero che in certi punti il traffico è più scorrevole, però è un bordello, sembra di...
Ma infatti è proprio questo il punto che a me appassiona. Guarda, io venerdì sono andato al lavoro in moto, perché a me piace farmi il casual Friday, come dicono gli anglosassoni. Il venerdì, se non ho impegni lavorativi, se non ho appuntamenti, se non ho rotture di coglioni, mi metto i jeans, una polo o una camicia sportiva, prendo la moto e vado al lavoro in moto. Io abito a Milano Est e lavoro in centro a Milano. Normalmente un tragitto che in moto ci mettevo 25, massimo 30 minuti, proprio se me la prendevo con calma. L'ultimo venerdì ne ho messi 45. Questo perché tutte queste cazzo di... no, scusate, cazzo non si può dire. Tutte queste cavolo di piste ciclabili, tutti questi... queste cose che hanno fatto per favorire il traffico sostenibile dei monopattini, delle bici e quant'altro, altro non hanno fatto che congestionare il traffico veicolare dei veicoli tradizionali, chiamiamoli. Ma questo lo sapevamo tutti. Quello che mi fa incazzare è che né i ciclisti né i monopattinari utilizzano questi strumenti che gli sono stati messi a disposizione. E parlo nello specifico, perché è il giro che ho fatto io, di... Corso Buenos Aires e Corso Venezia. Perché? Corso Buenos Aires ha tutta, diciamo, i lati esterni delle carreggiate con le ciclabili e ci saranno tre bici sopra. Monopattini, bici, il resto vanno in giro dove cazzo di pare. Hanno fatto dove ci sono gli stop, prendete gli stop veicolari classici ai semafori, li hanno arretrati di tipo 5 metri. E quello spazio lì l'hanno adibito a solo lo stop per le bici. Quindi la bici può mettersi lì davanti, tu che sei in macchina, che sei in moto, prima di partire devi aspettare che un impedito in bici, tutto tremolante perché non sono neanche capace di utilizzarle, riparta, e quindi sostanzialmente non dico che ti ribecchi il rosso, ma poco ci manca. E non utilizzano queste cose perché al solito o non si fermano al rosso, oppure si fermano direttamente nell'incrocio, non allo stop.
Esatto.
Quindi c'è stato un casino di soldi pubblici sprecati, un peggioramento netto della viabilità di queste arterie principali di Milano, per niente. Oltre
tra l'altro,
a ciò, dicevi giustamente questi scooteristi, che allora. Io odio gli scooteristi, ma non per un motivo di io c'ho il pisello grosso perché ho la moto e te c'hai il pisello piccolo perché c'hai questo coso di plastica senza marce, ma perché il tre quarti dei di scooteristi non sono motociclisti, non è gente che sa andare su due ruote, sono automobilisti trapiantati. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che in tutti i posti dove se un motociclista, uno che sa andare in moto, riesce a svicolare tipo in mezzo alle due corsie, lo so che non si può fare, ma in città è uso comune farlo, perché sennò tanto vale che prendi la macchina. Questi qua si mettono lì al centro e hanno paura a passare, quindi ti bloccano anche se vai in moto.
Sì, o se no fanno delle manovre, si muovono come se guidassero un camion e non si rendono conto che sono anche molto vulnerabili. Per il discorso delle piste ciclabili che avevamo già affrontato, noi ovviamente poi ci perdonerete, però siamo tutti e due di Milano, quindi prendiamo l'esempio di Milano, però estendetelo anche ad altre città, tanto ve ne rendete conto da soli. La ciclabile nei due sensi di marcia di Corso Buenos Aires e di Corso Venezia, io tra l'altro ho percorso percorro la mattina per un breve tratto quando porto i bambini a scuola, diciamo così, hanno già mostrato i loro effetti mefitici e malefici. Io Corso Buenos Aires sono mesi che non lo percorro perché ho il terrore di imbattermi in questo ginepraio di macchine, moto, parcheggi fatti in mezzo alla strada praticamente, eccetera. Nel frattempo hanno aggiunto una pista ciclabile, tra l'altro penso sia la più lunga della città, in Viale Monza. Viale Monza è una strada, un'arteria principale di quelle che arrivano da nord-est, lo dice il nome, arrivi da Monza, da Sesto, San Giovanni, eccetera, ed è una strada sì larga, ma non larghissima, cioè non è i Campi Elisi, per dire, era una strada che assolveva, diciamo, il suo dovere. Si viaggiava in due corsie affiancati e più o meno riusciva a far confluire o a defluire il traffico da e per la città. Adesso cosa hanno fatto? Hanno fatto anche lì la pista ciclabile in mezzo alle balle con gli stop arretrati, come dici tu, che sono una follia, daranno vita al nuovo sport dell'inverno. Parti, fai cagare addosso il ciclista o il monopattinista. e adesso si viaggia appunto in una sola corsia in coda. Cosa succede? Oltre al disagio provocato dal restringimento della carreggiata, c'è un altro discorso. Tutti gli incroci sono occupati dalle macchine che non riescono a, diciamo, a confluire dalle vie laterali. Perché? Perché oltre ad aver ristretto la strada, cosa hanno fatto? Non hanno sincronizzato i semafori, quindi ti trovi ad avere più traffico con i semafori sincronizzati nella maniera errata, quindi non riesci a liberare gli incroci. È veramente diventato pericoloso, e che il fatto che Sala se ne accorga adesso e dica che praticamente di fatto si affidi al buon senso degli utenti della strada è una grossa cazzata, perché se tu non hai delle regole certe, e vediamo anche che tutte queste nuove ciclabili che hanno fatto non rispettano il codice della strada. C'è un bellissimo video che avevo già postato anche sulla pagina, e i riferimenti del quale comunque avevo dato, che dimostra, con un tecnico specializzato in questioni viabilistiche, che dimostra che, diciamo, il 90% di quello che è stato fatto in barba al codice civile e senza autorizzazioni, o diciamo il senza le autorizzazioni fondamentalmente del Ministero dei Trasporti. Vabbè, comunque per quello che riguarda la nostra crociata, direi che oggi vi abbiamo annoiati anche abbastanza. Andrei con la prima canzone, che è un classicone di fine estate, che diciamo tocca un po' i cuori di tutti noi, anche dell'austero Anduca, che di solito diciamo preferisce altri generi musicali, ma anche lui non può resistere al romanticismo intrinseco di L'estate sta finendo dei Fratelli Righeira.
Sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu.
Satélite.
io non ti scorderò. Se non mi va, l'estate sta finendo, l'estate sta finendo, l'estate sta finendo.
E rieccoci in trasmissione, questi erano i Fratelli Righeira con L'estate sta finendo, che è una canzone, diciamo, che veramente è sempre un po' malinconica, ti dà bene il senso della stagione bella che se ne va, con le spiagge vuote, con un po' di malinconia, un po' così. Quindi è una canzone che abbiamo scelto praticamente in contemporanea, poi gli ho chiesto la lista delle sue canzoni, mi spara l'estate sta finendo, glielo stavo scrivendo io, ma ha soffiato la canzone. Però vabbè, diciamo che per una volta siamo stati molto molto d'accordo sulla musica da sottoporvi.
Ma sì, a fine estate mi sento sempre anch'io un po' romantico, un po' malinconico, perché in effetti il rientro in città, per quanto io ami Milano, rientro in città, rientro al lavoro e soprattutto rientro in studio, in ufficio, dopo tutto questo periodo di smart working, insomma, l'ho accusato un pochettino, per usare un eufemismo.
Bene, bene. E niente, vi avevamo lasciati con, diciamo, con una trasmissione dedicata alle vacanze in moto, o meglio, come prepararsi per partire in maniera, diciamo, abbastanza organizzata, senza essere appunto dei crocchi con mille gadget e bauletti, bauloni attaccati alla moto. Quindi speriamo che a qualcosa vi sia servito, anche se siete motociclisti esperti, però insomma un'idea in più male non fa. Ecco, quindi la puntata di oggi la dedicheremo, diciamo, faremo una chiacchierata un po' su quello che alla fine poi dopo sono state anche le vacanze in moto. Io personalmente, diciamo, dopo essere stato al mare con i bambini, mi sono fatto un bel giro in moto in Francia, cioè fra Francia ed Italia. So, Anduca, che tu hai avuto invece altre preoccupazioni, altre cose, non hai potuto.
Sì, io purtroppo, cioè quest'estate ho fatto comunque tanti chilometri, però purtroppo li ho fatti in macchina. Mi è dispiaciuto lì, perché l'idea originaria era di farli in moto, poi una cosa tira l'altra, non siamo riusciti, quindi siamo andati in macchina. Diciamo, sono riuscito a sollevare l'estate con un weekend in moto in Alto Adige, che non sono stati tantissimi chilometri, perché comunque siamo stati sotto il migliaio, però è sempre un bel andare tra Passo Tonale, per poi sbucare in Val di Sole, in Val di Nono, poi ho fatto il Passo Palade, sono arrivato a Merano, e poi la mia intenzione era di farmi anche il Passo Giovo e il Passo Pennes, però anche lì purtroppo un po' di mancato allenamento, un po' di voglia, eccetera eccetera, un po' anche complice la fermata che abbiamo fatto alla Force di Merano, ci ha fatto poi propendere per tirare dritti a Bolzano senza finire il giro che mi ero prefissato. Nota divertente, all'andata in Valtellina ero con la mia Royal Enfield. Avete presente quando c'è un giro che aspettate da tempo, vi preparate tutto perfettamente? Ho fatto il tagliandone alla moto, ho cambiato la catena di trasmissione, ho cambiato l'olio, ho cambiato il filtro d'olio, ho ingrassato tutte le parti, ho sistemato, perché poi io sono anche maniaco, perfezionista, c'era la marmitta che era in una posizione che non mi piaceva, quindi l'ho rimessa in ordine, tutto a posto. In Valtellina a un certo punto sento una vibrazione metallica e lì per lì penso, vabbè, sarà la classica lamierina che vibra, perché la Royal Enfield vibra un sacco e ogni tanto qualche bullone si allenta, e nonostante io li avessi comunque fatto il giro di tutti i bulloni, ho detto, beh, ci sta che magari uno me lo sono dimenticato. Poi invece dopo qualche chilometro finisce questa vibrazione metallica e però incomincia la moto ad avere un suono molto più cupo e un volume molto più alto. In sostanza quella vibrazione metallica era la vitina che tiene ferma il DB Killer, perché sulla Royal Enfield ha uno scarico libero completo con un piccolo DB Killer e sostanzialmente ha sputato fuori il DB Killer. Quindi la moto si è messa a fare un rumore che sembrava Landini testa calda, immaginate in salita poi che avendo poca potenza devo spesso tenere aperto e quindi faceva casino, per non parlare del ritorno che ho fatto praticamente in statale, sono rientrato in autostrada da Peschiera a Milano con la Royal Enfield a 120 all'ora, sembrava di andare in giro con un Iveco Eurostar senza marmitte. Sono arrivato a Milano col mal di testa, sincero, le orecchie che mi fischiavano tipo discoteca.
Ti sei fatto riconoscere, diciamo. Ecco, io invece un brevissimo appunto sul mio viaggio in Francia. Le strade ve le avevo già descritte in una puntata precedente, sempre molto molto bello girare in moto diciamo nel comprensorio delle Alpi Marittime e anche dalla parte italiana. Quest'anno mi sono, avendo appunto una moto che lo consente, dopo tanti anni ho rimesso i piedi fuori strada, ovvero volevo fare, avevo già anche prenotato l'ingresso che è a pagamento, le moto mi sembra paghino 10 euro, volevo fare l'Alta Via del Sale, che è un pallino che ho da qualche tempo. Purtroppo davano temporali e pioggia e siccome eravamo su in due in moto ho preferito diciamo evitare, perché ero carico di bagagli, la moto pesante così con gomme stradali non mi sembrava un'idea saggia. Però ho recuperato, diciamo, facendo un'altra strada militare uno dei giorni che ero lì, sono tornato indietro sempre dalle parti del Col di Tenda. C'è questa strada della Valle delle Meraviglie, e il nome ha un senso perché è veramente uno spettacolo di panorama. Praticamente è una strada un po' meno impegnativa della Via del Sale a livello fuoristradistico, però tutta sotterrato con un po' di pietre, eccetera, eccetera, sempre sul ciglio della strada, quindi col burrone di fianco e quant'altro, però diciamo molto molto facile da percorrere e davvero bella. Si arriva poi alla fine di questa strada della Valle delle Meraviglie al forte che c'è in cima al Col di Tenda, poi arrivi, ti senti tutto figo perché hai fatto l'impresa e trovi sulle macchine parcheggiate tipo una Yaris.
La faccia da Yaris, io mi sarei aspettato un tedesco arrivato in mofa, come dicono loro, col motorino 50 da Berlino, con carico, non so, di qualche scemata.
Beh, ma tu scherzi, ma c'era una batteria di motociclisti tedeschi, tutti con vecchi due tempi o quattro tempi, tipo Zunda, così, assolutamente stradali, con niente di fuoristradistico, che si sono fatti la Via del Sale. Quindi i tedeschi li ritrovi ovunque con i mezzi più impensabili. La Via del Sale, se è asciutto, non è impossibile da fare anche con una moto normale. Impegnativa, rischi di spaccare su qualcosa, perché comunque ci sono dei passaggi anche piuttosto impegnativi. Se è bagnato assolutamente no, però i tedeschi ce li ritroviamo sempre ovunque con i mezzi strani. Comunque, prima di mandare la seconda canzone, io volevo anche dire che il nostro Anduca ha recentemente allargato di molto la famiglia, perché da bravo ragazzo qual è, quest'estate in giro in macchina ha trovato in autostrada un bellissimo cane che è, mi sembra, un Labrador con dentro qualche un po' di sangue di un qualche altro animale, però è un cane dolcissimo, bravissimo, simpaticissimo. Io ho avuto modo di giocarci un po', insomma, di vederlo un po'. Ha un problema, che pensa di essere un gatto, perché ha dei comportamenti assolutamente tipici dei felini, cioè ti si struscia addosso col muso, non sembra un cane onestamente, al di là
è l'ultimo dei suoi problemi, perché è un cane abbastanza problematico. No, scherzo, è bravissimo. È successo così, sul Gargano, dove io sono uso passare le mie vacanze estive, stavamo tornando a casa da una gita che abbiamo fatto. È sulla statale 89 Garganica, che è quella che fa tutta la costa, passa...
Ah, io pensavo autostrada comunque.
No, è una statale che passa da Peschici, Vieste, ecc. dietro la curva abbiamo trovato questo cucciolo, perché è un cucciolo, perché orientativamente ha 7-8 mesi, in mezzo alla statale che scodinzolava col pisello dritto. Allora ci siamo fermati e ho detto vabbè, tiriamolo via dalla statale almeno. Abbiamo spostato e ho detto adesso cosa facciamo, perché se lo lasciamo tempo 30 secondi torna in mezzo alla statale, prima o poi fa la fine del gatto, come si dice,
la fine del monopattino.
Esatto. Allora vabbè, ce lo siamo portati dietro, poi siamo andati dal veterinario a Peschici, nessuno sapeva di chi fosse, non era cippato, una cosa tira l'altra. E alla fine abbiamo deciso di tenerlo perché, vabbè, ci piaceva, ci eravamo affezionati, lui è molto affettuoso, eccetera, eccetera. Quindi va bene così, se non fosse che è un pozzo nero in ghiotti soldi, perché mi è costato il mio progetto invernale era di fare il mio Kawasaki Custom in versione bugger per viaggiarci. E Filippo si chiama il cane. Filippo mi è costato sicuramente fino ad ora le valigie e qualcos'altro, le marmitte.
Vabbè, ne riparleremo quando avrai dei figli, poi mi saprai dire se è meglio Filippo a livello di spese o peggio, però vabbè, un discorso che forse riaffronteremo più avanti. Comunque adesso, prima di passare, diciamo, abbiamo ancora qualche raccontino, c'è Grosseto, c'è questo, c'è quell'altro, mandiamo una canzone di Gino Paoli, uno degli idoli musicali del nostro Anduca, in maniera che nessuno sospetterebbe, con un classicone, un classicissimo, che è Sapore di Sale.
Sì, io sono segretamente fan di Gino Paoli e sostengo anche la controversa opinione che lui sia un camerata inconsapevole di esserlo, nonostante esternamente dia tutti i segnali assolutamente contrari.
Bene, poi è un grande cantante, diciamolo. Va bene, questo è Gino Paoli con Sapore di Sale.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Ed era Sapore di sale di Gino Paoli. Dunque, una cosa che volevo dire è che io purtroppo, e anche il nostro Anduca altrettanto purtroppo, quest'estate il sidecar non l'abbiamo praticamente mai usato. Io perché avevo un problemino che mi perdeva l'olio dal cardano, allora dico vabbè, sostituisco tutti i paraoli eccetera eccetera, me li faccio spedire, porto dal meccanico che non aveva tempo perché nel frattempo doveva sistemarmi una cosa anche alla moto, poi aveva un sacco di lavoro, mi fa te la faccio subito dopo l'estate, anzi te la faccio l'ultima settimana di agosto, si è messo dietro, ho aperto tutto, però purtroppo chi doveva spedire i paraoli si è dimenticato delle guarnizioni che servono, che se le togli per sostituire i paraoli si rovinano, non possono più essere impiegate, quindi ce l'ho ancora lì fermo, mentre il nostro Anduca, il suo nuovo sidecar è arrivato, raccontaci un po' le vicissitudini.
Sì, ci sono state delle vicissitudini che vabbè, probabilmente avranno anche dei risvolti legali, però non ci interessano in questo momento. L'altra vicissitudine di tipo tecnico è che c'è qualche contatto ballerino a livello elettrico e quindi ho problemi ad avviarlo. Nel senso, io quando si gira la chiave si deve accendere una spia sul cruscotto rossa, si dà una spedivellata di kickstarter e il motore parte. E questo succede appunto quando questa spia si accende, e quando questa spia si accende basta veramente mezza spedivellata perché il motore parta senza nessun problema e giri subito molto regolare, sintomo questo che il motore comunque è stato fatto bene. Però appunto spesso e volentieri questa luce non si accende, quindi c'è veramente qualche scemata, qualche contatto ballerino, qualcosa, probabilmente dovuto anche al trasporto in furgone eccetera eccetera, che però io non riesco a trovare perché non sono un grande elettricista. Meccanicamente non ho nessun problema a lavorare su qualsiasi tipo di motore, invece a livello elettrico ho i miei limiti. E quindi sfrutto anche l'occasione per lanciare un appello, perché mi sto ben sentendo col meccanico che l'ha sistemato, però lui è in Sardegna, io sono a Milano, ci mandiamo i video su WhatsApp, insomma è un po' complessa la situazione gestirla così. Quindi se ci fosse un esperto di elettricità, un elettrauto, qualcosa in zona Milano, Bergamo, Brescia, che ha voglia di farsi un giretto, mi farebbe un favore, sarei anche io contento di offrirgli una cena, una bevuta, quello che vuole, purché mi sistemi questo problema che ormai sta diventando annoso sul serio.
Sì, anche perché appena saranno a posto tutti i sidecar ci sarà sicuramente occasione nel periodo autunnale, quando magari c'è una bella giornata, si parte diciamo quando il sole è già alto, quindi le temperature lo consentono, si possono fare dei bei giri in collina, fermarsi a mangiare, insomma avremo ancora modo di usare i mezzi anche quest'autunno e perché no anche quest'inverno.
Quest'inverno soprattutto, perché io te lo ricordo che ti ho lanciato il guanto di sfida, che non è un guanto di sfida ma più che altro un obbligo a supportarmi e a partecipare. Io voglio andare all'Elefanten Treffen, non so se ne abbiamo già parlato.
Sì, ne abbiamo già parlato privatamente, io pensavo, speravo di sfangarmela
radio. Per chi non lo sapesse, così raccontiamo anche un po' di storia. L'Elefanten Treffen è un raduno storico ormai che si svolge in Germania, a Solla per la precisione, che è una cittadina, anzi un paese direi, sul confine orientale tedesco, quasi al confine con la Repubblica Ceca. E già che sul confine orientale a noi questa cosa ci piace. Però la cosa più figa è che non tanto il raduno in sé, perché alla fine è un raduno di quei motociclisti molto tipici da Nord Europa, con tutti i ciccioni, con le pelli, le corna, quelle cose che a me piacciono fino a un certo punto.
Caratterizzati dalla bruttezza. Tanto sono veramente motociclisti quanto sono brutti.
Esatto, nessun tipo hanno, vabbè, sul gusto dei tedeschi ci abbiamo già parlato altre volte. Quello che a me mi stuzzica, anche se a me non si dice, lo dico comunque, è che l'Elefantentreffen nasce come raduno di veterani tedeschi della Seconda Guerra Mondiale che appunto durante la guerra guidavano i Sidecar, perché i Sidecar nell'esercito della Wehrmacht venivano ribattezzati elefanti, Elefanten. E in tedesco Elefantentreffen vuol dire raduno degli elefanti, perché a un certo punto questi reduci, finita la guerra, hanno detto vabbè, ma sai, l'economia europea incominciava a marciare, la gente si comprava le motociclette non più solo per utilitarismo, non solo più per andarci al lavoro, ma anche per svago, incominciavano a farsi i primi raduni e dicevano sì, vabbè, grazie, bravi tutti a farsi il raduno in estate sulla Romantische Straße in Baviera, che è una figata, noi gli elefanti ne guidavamo in Russia in inverno, quindi ci facciamo un bel raduno invernale, così vediamo chi è capace di venire. E questa cosa è andata avanti negli anni fino ai giorni nostri, e visto che adesso abbiamo tutti e due dei sidecar che molto molto alla lontana sono imparentati con quelli che guidavano nella Wehrmacht, mi piacerebbe parteciparci.
E beh, poi adesso che hai lanciato il guanto di sfida davanti a tutti, ovvero Urbi e Torbi in radio, io speravo di sfangarla, perché oggi come oggi la mia voglia di fare quel viaggio è pari allo zero. Non me ne frega niente se mi direte che non sono un vero motociclista, però se ci devo pensare adesso, la voglia non c'è, vorrà dire che me la farò venire, poi vabbè, comunque poi ne riparliamo in privato dove ti insulterò.
Guarda, è solo una possibilità per cavartela, ossia che io non riesca a sistemare il sidecar entro fine gennaio, che è quando fanno l'Elefantentreffen.
No vabbè, io ovviamente mi auguro che tu lo sistemi e che si inizi ad andare in giro anche col sidecar tutti e due per qualche puntatina fuori porta nell'inverno e nell'autunno che stanno per arrivare. Avevo in mente una cosa da dire che al momento mi sfugge, mi tornerà in mente, quindi passo la palla a te, che so che hai ancora qualcosa da dire.
Sì, io sfrutto il tuo Alzheimer sempre più in galoppante, sì. Perché volevo fare una riflessione. Come ho accennato a inizio trasmissione, non ho fatto gran chilometri in moto quest'estate, se non per questo viaggio in Alto Adige. E ho visto una cosa che mi ha fatto rabbrividire in senso lato. Ossia, ho fatto la Valtellina, passo Tonale, dall'altra parte si arriva in Trentino, c'è la Val di Sole. E ho avuto ho visto i primi effetti, le prime avvisaglie di questa battaglia che da anni le amministrazioni pubbliche trentine, ma anche altoatesine, stanno facendo contro i motociclisti. Ossia, hanno messo sui passi dei limiti specifici a 60 km all'ora che valgono solo per le moto. Ovvio dire che nessuno rispetta questi limiti, ovvio dire che in alcuni tratti, anche se tieni 60 all'ora, sei anche un bel manico, perché ovviamente il sindaco del paese sperduto della Val di Sole non è che ci arriva a questa cosa, non è che capisce che se metti 60 all'ora in una strada che è tutta tornanti, S contro curve, è un bel andare 60 all'ora.
È come in Svizzera, che in certe strade c'è il limite di 80 all'ora. E io sfido chiunque, ma anche con una macchina di Formula 1 o con una moto da MotoGP, a riuscire a tenere la media degli 80 su quelle strade lì. Quindi sì, è tutta una questione di essere ottusi.
Ottusi e soprattutto, ma è come per il Covid, non prendere provvedimenti sensati e specifici per l'evento, perché se mi dici io sono assolutamente, da motociclista, sono assolutamente consapevole che ci sono motociclisti che esagerano sulle strade altotesine trentine, perché li ho visti io in prima persona e sono il primo a cui mi stanno sui coglioni. Perché uno può andare in moto anche in maniera allegra, come facciamo tutti, ma scambiare la moto, cioè la pista, la strada per una pista, no, perché mi rompi i coglioni a me per primo, perché mi sorpassi all'esterno, mi chiudi, mi fai queste cose, quando a me non me ne frega niente di queste cose qui. E però questi provvedimenti sono, oltre che demagogici, molto ottusi, perché che se ne dica, il turismo motociclistico porta alla mia regione di appartenenza, di origine, ossia il Trentino Alto Adige, fiumi di denaro, perché il motociclista non è che passa e basta, il motociclista sì, passa, poi fa benzina, poi si ferma a mangiare, molto spesso soggiorna anche, si fa il giro a Bolzano, compra il souvenir, compra la cazzata, è tutto un indotto perso perché non si vogliono fare le cose come devono essere fatte, perché poi il passo successivo cos'è? Mentre questi limiti di 60 all'ora che nessuno rispetta, poi un weekend a Katsum mettono pattuglie della stradale che fermano chiunque e fanno saltare i libretti come se non ci fosse un domani.
E questo era, io mi ricordo un anno ero in giro col nostro amico Tipone, che è stato il primissimo presidente delle allora Scuderie 7.1, che eravamo in giro e c'era questo posto di blocco, poi a lui ha ritirato la patente, poi gli ha ridata perché ovviamente avevano piazzato una Subaru RXC, quel cacchio che è, attaccato al sedere. Lui si è innervosito, ha passato due ciclisti affiancati ovviamente su una strada stretta, così questi sono inventati che aveva superato una macchina, vabbè, comunque una cosa, io non mi sono fatto fregare, e comunque poco più avanti questa macchina gira indietro davanti alla forestale e la forestale fermava tutti indipendentemente dal tipo di mezzo che avessero. A un certo punto arriva uno con un Guzzi, boh, sarà una roba vecchia, un monocilindrico, un Falcone restaurato perfettamente tra l'altro, e hanno fermato anche lui per controllarlo, ma questo andava veramente più piano di una bicicletta e rideva e diceva: cos'è che mi controllate? È tutta originale, però non ha niente di omologato ovviamente, perché essendo una moto d'epoca. E questi qua, cazzo, come se avessero fermato uno con una Aprilia tuono che andava a 200 all'ora, e invece un cacchio, e poi ovviamente l'hanno fatto andare, eccetera. Comunque è un accanimento che poi va a colpire tutti i primi responsabili, come giustamente ricordavi prima tu, sono questi tizi che non hanno una guida sportiva, hanno una guida da pista quasi. Io mi ricordo, ne ho visti tante volte, ma soprattutto c'è da dire che moltissimi, questo l'avevo già detto forse un'altra volta, moltissimi di quelli che viaggiano in Alto Adige, in Trentino, sono dei gruppi di motociclisti tedeschi che spesso portano le loro moto super sportive con dei furgoni e poi soggiornano nella regione al solo scopo di andare in giro come dei matti, e veramente vanno in giro con dei matti, ogni tanto poi se ne schianta uno, e sono quelli dei veri rompipalle, perché sono pericolosi, cioè danno veramente fastidio. Quindi cosa fa poi l'amministratore locale? Ovviamente non sapendo, non potendo discriminare l'uno o l'altro, prende la rete, fa la pesca a strascico, e chi ci va di mezzo sono quelli che vanno in giro magari in maniera un po' allegrotta o normale comunque, e sono totalmente incolpevoli. Qui non sto parlando di rispetto dei limiti di velocità, perché sono il primo io che trasgredisce, però sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza mia prima di tutto, però quelli sono affari miei, la sicurezza anche degli altri, perché comunque non siamo da soli in strada, e un minimo di rispetto, se si vuole andare avanti a poter usare le nostre moto ovunque senza essere presi per dei demoni e combattuti come tali, bisogna darsi un po' una regolata.
Sì, sono assolutamente d'accordo, è sempre quello il fatto non so che dire, c'è un discorso trito e ritrito che abbiamo fatto mille volte, che faccio da quando sono più giovane, perché come abbiamo detto più volte, tutti tiriamo in senso lato, chi va di più, chi va di meno, tutti non rispettiamo il codice della strada, ma insomma c'è modo e modo. Per esempio, faccio un esempio: se la strada che stai percorrendo in montagna attraversa un paese dove ti mettono volontariamente il limite dei 30 all'ora perché ogni tanto ci piazzano il velox e tirano su multe, un conto è se quella strada la passi a 50 all'ora, anche a 60, chi se ne fotte, sei il doppio del limite, però comunque sei in una situazione di sicurezza nel caso dovesse spuntare un bambino o qualcosa. Se quella stessa strada però la percorri a 120 all'ora e con le super sportive, ma anche con solo una moto sportiva come il Fazer, vuol dire essere in terza un po' su di giri, non vuol dire star tirando chissà quanto, il discorso cambia.
Sì, anche perché io vorrei capire che divertimento c'è andare forte nei paesi, cioè non, questa cosa non l'ho mai capita, non è bello, non è divertente, è solo pericoloso. Vabbè, comunque siamo arrivati all'ora della terza canzone, che è una canzone che io adoro, è forse la mia preferita o una delle prime tre preferite del Califfo, di Franco Califano, ed è un'altra di quelle canzoni. Oggi il mood è questo, no? Un po' da fine estate, un po' malinconico, ed è Una favola d'estate. Ecco voi Franco Califano, detto il Califfo, Una favola d'estate.
Favola d'estate, un addio che si ripete con la prima umidità e i bagagli nella via, viene la malinconia. Ogni amore nato al mare è una storia da due lire. Sei convinta pure tu che per bene che ci andrà non ci rivedremo più. Due ragazzi vanno via,
due ragazzi vanno via,
spinti dall'alta marea,
spinti dall'alta marea.
L'autostrada
porterà
lentamente la realtà nelle nostre due città.
L'autostrada porterà
lentamente la realtà nelle nostre due città. Una favola d'estate va a finire tra le ruote di due auto che van via, spinte a gran velocità, qui fra poco pioverà. Il silenzio ha dominato, ma si spezza in un saluto. Tu mi guardi e dici addio, cosa aggiungere di più? Fai buon viaggio pure tu.
Due ragazzi vanno via,
spinti dall'alta marea,
spinti dall'alta marea.
L'autostrada porterà lentamente la realtà nelle nostre due città.
L'autostrada porterà
lentamente la realtà nelle nostre due città.
Ed era Franco Califano con una favola d'estate. Dunque, ritorniamo adesso un po' a parlare della banda Andersen, che come molti di voi sapranno ha sfruttato l'occasione della tre giorni della festa di Casa Pound Italia, che ci ha invitato appunto ad organizzare un giro come banda Andersen, ovviamente un invito che noi abbiamo raccolto ed accettato con gioia, anche perché la festa si teneva a Grosseto, arrivando un po' da tutte le parti d'Italia c'era anche di che fare una bella tappa di avvicinamento, oltre che organizzare appunto quello che certi organi di stampa e i soliti vecchi avvinazzati hanno male interpretato come un raduno. Pensavano che facessimo le parate militari con le moto, non so, che pensavano che andassimo in giro a distruggere i vigneti, che diavolo ne so. Ad ogni modo è stata questa appunto occasione di ritrovare tutti i componenti della banda dalle varie regioni, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal sud, dal Lazio, eccetera, eccetera, e ci siamo ritrovati, diciamo, in quello che è stato, per così dire, il nostro evento nazionale, che si tiene una o anche due volte all'anno, in modo da trovarci tutti al di là dei giri che facciamo e organizziamo localmente. Devo dire che a dispetto, diciamo, di un divieto che è arrivato pochi giorni prima della manifestazione, divieto tra l'altro che è stato probabilmente promulgato per far piacere ai soliti che temevano chissà quale cosa, quindi non siamo potuti partire dal, diciamo, da dove c'era la festa. Abbiamo semplicemente spostato il nostro giretto in altro loco, in un altro posto, quindi non abbiamo contravvenuto a quelle che sono state a disposizione. Ci siamo trovati, abbiamo fatto un brevissimo giro, nessuno se n'è accorto, non abbiamo dato fuoco ai vigneti, non abbiamo disturbato nessuno, e quindi io personalmente, ma come credo tutti quelli che sono venuti, mi ritengo assolutamente soddisfatto.
Allora, ho sempre un dubbio quando sento queste cose, ossia i vecchi rincoglioniti dell'Ampi, cioè, sono completamente ottenebrati e sono completamente fuori dal mondo, che non hanno idea di che cosa sia un giro in moto, non hanno idea di che siamo nel terzo millennio, non hanno idea di che cosa vuol dire un raduno di Casa Pound o di che cosa vuol dire chi siamo, perché comunque su Facebook ormai chiunque è facilmente tracciabile, chiunque è facilmente riconoscibile, oppure hanno un oppure sono proprio in malafede e hanno un prontuario di cazzate dal quale pescano cambiando il soggetto, tipo che la banda Andersen va a stuprare le donne del paese, poi cambiano il soggetto random mettendoci altre persone.
Ma secondo me sono talmente arretrati anche culturalmente, proprio hanno le teste vecchie, no? Perché l'unica cosa che mi può venire in mente è che abbiano visto qualche film di quelli che facevano in America negli anni 50, che avevano a tema
tipo il selvaggio come Aaron Brandon,
sì, che avevano in mente queste cose qua della banda motociclistica, cosa che del gruppo motociclistico che arriva in paese, distrugge tutto, rapisce le vergini, se le porta via, e c'è tutto un filone cinematografico, anche un libro che li elenca tutti, che è dedicato a questa cosa: gruppo di motociclisti arriva in paese, fa un disastro e poi se ne va. Ecco, noi, indipendentemente da quello che sono altri gruppi motociclistici organizzati, non siamo niente di tutto ciò, nel senso, non ci rifacciamo a un'estetica avvicinabile o paragonabile a quella di altri soggetti che vanno in giro. Siamo semplicemente un gruppo di appassionati motociclisti che vanno in giro a farsi i giri in moto. Quindi nient'altro che questo. Io non so sinceramente da dove sia spuntata fuori tutta sta paura per niente. Oltretutto mi urge ricordare che io pago il bollo, l'assicurazione, ho la moto in regola, così come tutti gli altri, e non vedo perché io non abbia il diritto di ritrovarmi con i miei amici e andare a fare un giro in moto senza vessilli, bandiere, carri armati e quant'altro. Quindi,
però per capire la mentalità di questa sinistra veramente rimasta al palo e soprattutto che vuole combattere un'estrema destra messa tra 50.000 virgolette, come ci chiamano loro, un'estrema destra che non conoscono, che non sanno chi sono i movimenti, non sanno quelle differenze, le ideologie, mi viene in mente un aneddoto di qualche anno fa. Stavamo facendo un banchetto, un volantinaggio, non mi ricordo per cosa, in Porta Venezia, Piazza Oberdan, classico posto dove la comunità milanese di Casa Pound si mette a volantinare. Arrivano queste 4-5 ragazzotte dei centri sociali e incominciano a baciarsi di fronte a noi, come se la cosa noi potesse darci fastidio.
Sì, perché
sanno di trovarsi davanti al movimento omofobo, reazionario, conservatore, eccetera, eccetera. E il tutto è stato risolto brillantemente da un sagace camerata milanese che non sto qua a nominare, ma che insomma chi conosce l'ambiente sicuramente capirà chi è, che con la sua tipica parlata gli fa: sì, ma la prossima volta almeno mettete le carine.
ma è normale, è esattamente quello che non tornava a me. Adesso comunque, al di là delle polemiche, devo dire che comunque è venuta tanta gente, e oltre a, diciamo, i componenti la banda Anderson vera e proprio, hanno raccolto il nostro invito tanti altri ragazzi in moto, e quindi alla fine eravamo un bel numerone. Penso siano stati tutti molto molto contenti. Insomma, è stata una bella occasione di incontro, ecco. Poi ripeto, il giro non si è svolto così come era stato programmato, siamo semplicemente andati da un'altra parte, poi dopo ci siamo trovati tutti sul luogo della festa. Niente di veramente, abbiamo fatto un semplice giro in moto, tutto sto cancan, ma semplicemente perché non potevano magari attaccarsi, che ne so, ai diavoli di mare, perché facevano le dimostrazioni in piscina di subacquea, eccetera. Non potevano magari inventarsi che cazzo ne so, che risalivano l'Arno per andare alla conquista di Firenze. Vabbè, e quindi è andata tutto bene. C'erano anche le nostre magliette che abbiamo venduto, diciamo, internamente alla festa. Ne abbiamo vendute tante, hanno avuto un successone, questo ci rende particolarmente felici ed orgogliosi. Adesso io direi che siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata post estiva, e quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, andate avanti a seguire e a frequentare la pagina Facebook della banda Anderson, che a noi fa sempre piacere chiacchierare con voi. E insieme ai miei saluti lancio l'ultima canzone, che è The Trashman Surfing Bird. Quindi Anduka, ti saluto, ci sentiamo e ci vediamo ovviamente prestissimo.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito. E non perdetevi le prossime puntate di Sidecar, perché c'è tanta carne sul fuoco. Rincominceremo con interviste a personaggi interessanti, ricominceremo a trattare di marchi, di modelli e anche di way of life legati alla motocicletta. Ciao a tutti.
Anderson.
Well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird. Bird, the bird, the bird, the bird.
Mama, papa, mama, papa, mama.